Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Le mutazioni più contagiose del Covid si diffondono a gran velocità, segnalato il primo caso di variante brasiliana. Gli esperti della Confederazione invitano a mantenere le norme attuali. L'Olanda blocca le adozioni internazionali, troppi comportamenti scorretti e i pagamenti illeciti. I rischi esistono anche da noi, spiega UNICEF Svizzera. Avvia il processo contro Donald Trump, ma ha senso l'impeachment nei confronti di un presidente che non è più in carica? Ne parleremo con un ospite. Ridisegnato il programma dei mondiali di sci dopo il rinvio di oggi, domani non si gareggia, entrambi i Super G si terranno giovedì, lunedì le Super Combinate. La situazione epidemiologica in Svizzera migliora, parte del mondo politico, le associazioni economiche ma anche molti cittadini chiedono al Consiglio federale una strategia di uscita da questo semi-lockdown. Gli esperti della Confederazione invitano però alla prudenza e a non ridurre gli sforzi perché le mutazioni più contagiose si stanno diffondendo molto rapidamente. L'Ufficio federale della Sanità ha intanto confermato il primo caso di variante brasiliana. Da Berna, Mattia Serena.
I contagi, anche se lentamente, calano, così come i decessi e le ospedalizzazioni. Le misure restrittive decise a metà gennaio stanno dando gli effetti sperati, ma ora faticano sempre più ad essere accettate e la richiesta di allentamenti e riaperture si fa di giorno in giorno più forte. Il presidente della task force scientifica, Martin Ackermann, afferma di capire molto bene la necessità di molte persone di avere delle prospettive. Ma questo è un compito della politica, aggiunge. Quello che facciamo noi è mettere a disposizione le basi scientifiche. E i modelli scientifici presentati oggi indicano che da una parte i contagi con il virus normale si dimezzano ogni 4 settimane, ma dall'altra quelli con la variante inglese raddoppiano ogni 10 giorni. Gli esperti stimano che un quinto dei nuovi casi oggi sia riconducibile a questa mutazione. Ieri intanto è stato registrato il primo caso in Svizzera di variante brasiliana, per ora non è stato comunicato dove. Se le cose andranno avanti così, secondo gli esperti, in marzo la curva complessiva dei contagi potrebbe tornare rapidamente a salire. Per evitare che questi scenari diventino realtà non possiamo ridurre i nostri sforzi, anzi dobbiamo aumentarli, ha detto Ackermann. A decidere come affronteremo l'inizio della primavera sarà il Consiglio federale. I mezzi per contrastare il virus ci sono e funzionano, oltre alle misure restrittive. A lasciar ben sperare sono le vaccinazioni e i test di massa per interrompere le catene dei contagi.
Andiamo in Austria ora, dove il Tirolo è praticamente isolato. Il governo ha infatti deciso oggi di chiudere la regione, permettendo l'entrata e l'uscita solo con la presentazione di un tampone negativo. La corrispondenza è di Stefano Grazioli.
Un cordone sanitario intorno al Tirolo è quello che ha deciso di istituire oggi il governo di Vienna, introducendo l'obbligo, che partirà da venerdì, di mostrare un test negativo sia in entrata che in uscita dalla regione alpina. Il certificato non dovrà essere più vecchio di 48 ore, una misura che è arrivata dopo giorni di tensione tra il cancelliere Sebastian Kurz e le autorità locali, con queste ultime decise ad evitare un isolamento proprio dopo la fine del lockdown domenica scorsa. Ma la paura della diffusione della variante sudafricana a Innsbruck e dintorni, con oltre 400 casi, nonostante in tutto il paese i numeri siano sostanzialmente stabili e buoni, ha costretto il governo a prendere provvedimenti drastici. L'isolamento regionale durerà almeno 10 giorni, poi si valuterà la situazione, così il ministro della Salute, Rudolf Anschober. In realtà un corridoio rimarrà aperto, quello sul lato del Tirolo orientale, confinante con il Salisburghese e la Carinzia. Controlli severi sono annunciati ovunque, con circa 1000 uomini tra polizia ed esercito a presidiare strade, autostrade, ferrovie e anche l'aeroporto del capoluogo. Per chi sarà colto senza test, una multa fino a 1.450 euro, oltre 1.500 franchi. Da domani, per chi entra in Austria non solo dal Tirolo, e anche questa la novità per i pendolari, vige l'obbligo di registrazione sull'apposito portale e quello del tampone negativo per evitare 10 giorni di quarantena.
E intanto si indaga sulle origini del virus. Oggi il team internazionale dell'OMS ha tenuto una conferenza stampa al termine dei suoi lavori a Wuhan. Non sono però emerse certezze. Ne parliamo con il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
Era già stato preannunciato alla vigilia, la conferenza stampa non ha rivelato notizie trascendentali, ma ha messo molti puntini sulle i. È così altamente improbabile, dice il capo missione Peter Ben Embarek, che il virus sia fuoriuscito dall'Istituto di Virologia di Wuhan, la famosa teoria complottista. Questo per due ragioni. La prima, che le misure di sicurezza del laboratorio sono state giudicate ottime. La seconda, più importante, che da un laboratorio escono in genere virus già noti, mentre il coronavirus era del tutto ignoto. Altre ipotesi verso cui gli esperti sembrano propendere: il coronavirus è arrivato a Wuhan da un altro luogo ed è di origine animale. A Wuhan ci sono tracce di sintomi da coronavirus nella popolazione e un incremento dei decessi solo dalla seconda metà di dicembre del 2019. Inoltre, non tutti i casi sono riconducibili al mercato umido di Huanan, quindi i ricercatori dicono che ora bisogna spostare la ricerca verso altre zone, specialmente dove ci sono colonie di pipistrelli, mentre c'è ancora incertezza sull'animale che può aver fatto da tramite. Non è stata esclusa del tutto la teoria, che è stata portata avanti soprattutto dai cinesi, della trasmissione del virus attraverso cibi surgelati. Necessita di ulteriori approfondimenti, dice il team.
Alla conferenza stampa hanno parlato sia gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sia gli esperti cinesi. Com'era l'atmosfera tra di loro?
E proprio per evitare polemiche politiche, a me pare che si siano attenuti molto ai fatti scientifici, anche ammettendo di non avere risposte quando effettivamente non ce n'erano. Del resto, questa missione dell'OMS non doveva indicare responsabilità o colpe, bensì raccogliere dati utili per combattere il coronavirus ed evitare che pandemie del genere si ripetano. Sicuramente la Cina porta a casa due risultati. Primo, l'OMS attesta che il virus non è uscito dall'Istituto di Virologia e forse non è nato neppure a Wuhan. Secondo, la ricerca si sposterà ora su altre aree che riguardano la trasmissione animale e forse non solo in Cina. Del resto ci vollero, credo, 18 anni per tracciare l'origine dell'HIV ai primati dell'Africa centrale e farlo risalire addirittura agli anni 20 del Novecento.
Questo è il punto dell'inchiesta in corso a Wuhan. Lonza, la società svizzera che sta producendo il vaccino per Moderna, ha trovato un acquirente per le sue attività chimiche. Sono due fondi di investimento esteri che sborseranno più di 4 miliardi di franchi. I dettagli e le reazioni dal Vallese, sede di Lonza, appunto, nel contributo di Marzio Minoli.
Che Lonza volesse concentrarsi sul settore farmaceutico vendendo il chimico si sapeva. La notizia è che ora ci sono i compratori. Si tratta di due fondi di investimento. L'americano Bain Capital, con sede a Boston, e l'inglese Cinven di Londra. La transazione da 4 miliardi e 200 milioni di franchi dovrebbe concretizzarsi entro la metà del 2021, dopo il via libera delle autorità. Come interpretare questa notizia per l'economia del cantone, visto che a Visp sono impiegate 700 persone? Sentiamo Vincent Riesen, direttore della Camera di Commercio e dell'Industria Valesana.
Ah beh, je crois qu'il faut se réjouir qu'une entreprise valaisanne soit valorisée à 4,2 miliardi.
Bisogna rallegrarsi che un'azienda valesana venga valutata a 4 miliardi e 200 milioni. Inoltre, anche per quel che concerne il risanamento dei siti inquinati, è un'azienda che ha sempre fatto quello che doveva fare e sono convinto che manterrà il suo impegno nella regione.
A Visp, come detto, ci sono 700 posti di lavoro. C'è qualche timore che vengano persi?
Lonza ha investito più di un miliardo in questi anni e la prova che l'azienda vuol rimanere in Vallese. Inoltre i dipendenti sono stati formati e sono altamente qualificati. Abbiamo creato una sorta di ecosistema che rende molto difficile spostarsi in un'altra regione.
Ottimismo quindi da parte del mondo economico e anche da parte del governo, che tramite una nota si dice fiducioso sulle intenzioni dei nuovi proprietari di mantenere i posti di lavoro a Visp.
Passiamo ora a una notizia che sta facendo scalpore, perché i Paesi Bassi hanno sospeso le adozioni internazionali. Una misura decisa dopo la pubblicazione di un rapporto che mette in luce procedure illegali attuate con la complicità di funzionari governativi. Sentiamo Chiara Savi.
Documenti chiaramente falsificati, bambini strappati alle famiglie d'origine, madri pagate per rinunciare al proprio figlio. Sono reati quelli portati alla luce da un rapporto redatto sotto la supervisione del Ministero per la Protezione Giuridica olandese, che ha iniziato le sue indagini nel 2018. Segnali che qualcosa non andasse nelle pratiche delle adozioni internazionali c'erano stati già agli inizi degli anni Ottanta, quando una prima inchiesta aveva scoperto atti criminali da parte di alcuni funzionari pubblici. Nessuno però era stato incriminato. Il rapporto di oggi scava ancora più in profondità, mette nero su bianco i comportamenti illeciti dei dipendenti del governo e, fatto ancora più grave, la complicità del potere esecutivo, che pur sapendo ha taciuto, per non dire coperto, gli abusi. Si è partiti analizzando le adozioni effettuate tra il 1976 e il 1998 e si parla di 40.000 pratiche. Ci si è concentrati prima sul Brasile, per poi allargare alla Colombia, all'Indonesia, ex colonia olandese, al Bangladesh e allo Sri Lanka. Se nella maggior parte dei casi è stata rispettata la legge, quel che emerge però è la nascita di un mercato delle adozioni alimentato da dipendenti governativi e intermediari locali, senza che i vari esecutivi che si sono succeduti abbiano agito per correggere le distorsioni, anche quando è entrata in vigore la Convenzione dell'AIA sulle adozioni, volta a tutelare i minori. A essere tutelati nel sistema olandese erano i genitori adottivi, non i bambini, un sistema ora bloccato e che andrà ripensato.
E tutto ciò ci riporta nel nostro paese, perché anche la Svizzera è impegnata nell'elaborazione di una pagina cupa della sua storia recente: le adozioni illegali dallo Sri Lanka. Ma che cosa si può fare per evitare che simili dolorose irregolarità si ripetano? La nostra corrispondente da Berna, Anna Riva, l'ho chiesto a Jürg Keim, che è portavoce di UNICEF Svizzera e Liechtenstein.
Bambini srilanchesi venduti per pochi soldi, merce per agiate famiglie europee. Lo scandalo detonato negli scorsi anni riguarda la fine dello scorso millennio elvetico. Oggi i tentacoli di quella vergogna raggiungono anche altri paesi, d'origine ed adozione, come mostrano i recenti fatti olandesi. Ma arrendersi all'apatia non è la soluzione. Il portavoce di UNICEF Svizzera e Liechtenstein, Jürg Keim, sulle vie per evitare che fatti analoghi ci investano nuovamente.
Per quanto riguarda la Svizzera, il margine d'azione è ampio. Innanzitutto, le adozioni internazionali che avvengono per scopi commerciali devono essere considerate alla stregua del traffico di bambini e di conseguenza figurare nel codice penale. In questo senso, il Consiglio federale dovrebbe varare un piano d'azione nazionale che regoli la maniera in cui gli uffici competenti sono tenuti a reagire al minimo sospetto di un'adozione che avvenga per scopi commerciali. Questa non è però la sola misura da prendere in considerazione. Secondo il portavoce, nel settore dell'adozione mancano infatti qualifiche specialistiche vincolanti. Anche in questo caso spetterebbe alla Confederazione emanare direttive in questo senso. Le adozioni devono avvenire solo tramite le autorità cantonali, centrali o intermediari controllati dallo Stato e non più attraverso organi privati. Infine, conclude Keim, nei paesi che non hanno sottoscritto la Convenzione dell'AIA dovrebbe essere coinvolto un intermediario svizzero da controllare come quelli presenti sul territorio elvetico. Non bisogna infatti dimenticare che al centro di tutto c'è e ci deve essere il bene del bambino.
Andiamo ora negli Stati Uniti, dove si parla di un vero e proprio giorno del giudizio. Tra meno di mezz'ora al Senato si apre lo storico secondo processo di impeachment contro Donald Trump. I democratici lo accusano di aver istigato i suoi sostenitori all'insurrezione contro il Congresso il 6 gennaio. Da Washington in collegamento c'è il nostro corrispondente Emiliano Bossa. Emiliano, come si svolgerà questo processo?
Buonasera, i senatori diventano i giudici di questo processo. L'imputato è Trump. La Camera dei rappresentanti lo scorso 13 gennaio lo aveva messo in stato d'accusa per l'assalto dei suoi sostenitori al Congresso durante la seduta per certificare la vittoria di Biden. Tra pochissimo si aprirà dunque il procedimento vero e proprio, con un primo dibattito e un primo voto sulla costituzionalità di questo impeachment. Ci si aspetta che venga approvato il proseguimento del processo grazie al sostegno dei democratici e di alcuni repubblicani. Poi, da domani, accusa e difesa avranno due giornate di 8 ore ciascuno per esporre le proprie tesi. Per adesso non sono previsti testimoni in aula e non ci sono nemmeno al momento indicazioni esatte sulla durata del processo, comunque non molti giorni.
Il voto dei repubblicani sarà evidentemente decisivo, ma il partito sembra spaccato.
Più che spaccato, direi diviso nettamente. Per la condanna di Trump sono necessari i 2/3 dei senatori, cioè 17 repubblicani in aggiunta ai 50 senatori democratici. È improbabile che questo accada, lo vedremo già in queste ore sul primo voto a cui ho accennato relativo alla costituzionalità dell'impeachment. Per i democratici questo è un processo per ristabilire la verità dei fatti e condannare le responsabilità politiche delle violenze. I repubblicani invece sono in piena crisi di identità. L'ala moderata, in apparenza minoritaria, vorrebbe scaricare l'ex presidente per tornare a essere il partito di Lincoln, come ha detto una deputata. L'ala populista dei repubblicani sembra invece pronta a difenderlo a oltranza per rimanere il partito di Trump.
Emiliano Boss ci propone poi di approfondire anche la questione della costituzionalità di questo impeachment. Si è infatti aperto il dibattito anche tra gli esperti. La maggior parte ritiene che il procedimento contro Trump sia legittimo, così la pensa anche Erwin Chemerinsky, uno dei più noti costituzionalisti degli Stati Uniti. Lo ha raggiunto Emiliano Boss al telefono in California, dove è preside della facoltà di legge all'Università di Berkeley.
La difesa di Trump sostiene che il processo sia incostituzionale. Cosa dice la Costituzione?
La Costituzione non dice nulla in proposito, ma la storia offre la risposta. Durante la presidenza di Ulysses Grant, dopo la guerra civile, il segretario alla guerra William Belknap diede le dimissioni, ma fu messo in stato d'accusa dalla Camera e giudicato dal Senato. L'impeachment giudica la responsabilità di un presidente che non dovrebbe evitare questo procedimento con le dimissioni o per aver lasciato l'incarico.
Or leaving office before the House and the Senate can meet.
Ma ai senatori chiamati a giudicare Trump, i suoi avvocati diranno che ora lui è un privato cittadino ed è, citiamo, ridicolo tentare di rimuoverlo adesso, visto che non è più alla Casa Bianca.
The assumption in President Trump's argument is that the trial is only about removal.
Il presupposto che il processo riguardi solo la sua rimozione è falso. C'è la possibilità che, se condannato, gli sia impedito di ricoprire ulteriori incarichi. Ed è anche importante mandare un messaggio al paese e ai futuri presidenti. Questo comportamento è inaccettabile. Il Senato vuole anche mostrare indignazione per come Trump ha minacciato la democrazia e incitato la violenza.
How Donald Trump tried to undermine democracy and incited violence.
Professore, lei tra l'altro ha tenuto corsi universitari sul primo emendamento, quello che garantisce e protegge la libertà di parola ed espressione. Gli avvocati di Trump si appellano a questo, ma un presidente può davvero dire ciò che vuole senza limiti?
The First Amendment protects freedom of speech. But it's not absolute.
Il primo emendamento protegge la libertà di parola, ma non in assoluto. La Corte Costituzionale l'ha detto chiaramente oltre un secolo fa: se incita a imminenti attività illecite, non è protetto e deve essere punito. I democratici diranno probabilmente che Trump ha esortato la folla 20 volte quel giorno e, anche alla luce di quanto da lui dichiarato in precedenza, ha commesso un incitamento. La tesi è che questo non è garantito dal primo emendamento.
And the argument is that's not protected by the First Amendment.
Questa è la tesi dell'accusa dei democratici che porteranno le loro prove. Lei crede che Trump abbia commesso un incitamento alla violenza per l'attacco al Congresso?
This is not a criminal case.
Questo non è un processo penale, le prove non devono essere oltre ogni ragionevole dubbio. Ho letto il suo discorso del 6 gennaio nel comizio prima dell'attacco e le sue dichiarazioni precedenti e gli altri interventi al comizio di quel giorno. Ritengo che il presidente Trump abbia commesso un incitamento.
I democratici diranno, in parte l'hanno già detto, che Trump è responsabile del più grave crimine costituzionale mai commesso da un presidente. Professore, lei condivide?
Non mi sento a mio agio a paragonarlo ad altri presidenti o affermare che questa sia la cosa peggiore mai commessa da uno di loro, ma posso dire che nessun presidente ha mai danneggiato la democrazia come Trump. Ha perso le elezioni, ha tentato di persuadere il vicepresidente a dichiararlo vincitore e funzionari statali a cambiare l'esito elettorale. Ha rifiutato di accettare il risultato del voto. Nessun presidente nella storia ha mai tentato tutto questo prima.
No president in history has ever tried to do that before.
Queste le valutazioni dunque del preside della facoltà di legge all'Università di Berkeley in California, il professor Erwin Chemerinsky. Andiamo in Italia ora per chiudere. Sono il perno della riforma dei centri per l'impiego, le figure che avrebbero dovuto trovare un impiego a chi beneficia del reddito di cittadinanza, ma ora rischiano loro di restare senza lavoro. Parliamo dei cosiddetti navigator, scesi in piazza per chiedere il rinnovo del loro contratto in scadenza a fine aprile. Sentiamo le loro rivendicazioni nel contributo da Roma di Anna Valenti.
Cosa c'è scritto sul tuo cartello?
Sostenere le politiche per il lavoro, whatever it takes.
Che in 18 mesi non possiamo risolvere la disoccupazione d'Italia. È possibile, l'abbiamo già fatto, per i miracoli ci stiamo attrezzando.
Frasi scritte a caratteri cubitali su cartelloni che esibiscono davanti a Montecitorio nella speranza che il premier incaricato Mario Draghi ascolti le loro rivendicazioni. Sono 2700 in tutta Italia, si chiamano navigator, corrispettivo dei collocatori nei nostri uffici regionali per il collocamento. Sono stati ingaggiati per trovare un impiego e beneficiari del reddito di cittadinanza abili al lavoro, poco più di 1 milione sui 2,2 milioni totali. Dopo 18 mesi c'è chi parla di bilancio fallimentare. 196.000 le persone collocate secondo gli unici dati disponibili e pubblicati a settembre, il 9,6%, un'accusa che i navigator respingono.
Secondo noi ad oggi il bilancio è positivo, perché nonostante una pandemia, nonostante difficoltà economiche, nonostante difficoltà operative, noi comunque abbiamo 300.000 aziende contattate, 40.000 posizioni libere rilevate, 800.000 beneficiari contattati. Secondo noi sono ottimi risultati.
Noi le possiamo dire sicuramente che dal 3% del 2018, circa quando non esistavamo, le persone che trovavano lavoro nel centro per l'impiego si è passati a un 25%. Quindi sicuramente c'è stato un aumento che ovviamente non è causale.
Da più parti si chiede la revisione del reddito di cittadinanza, se non la cancellazione, così come la soppressione dei navigator.
No, secondo me siamo indispensabili, perché abbiamo portato un approccio nuovo e analizziamo i punti di forza, i vincoli dei beneficiari a livello proprio strettamente personale e non con un approccio di tipo massivo che prende semplicemente i dati amministrativi, ma cerchiamo appunto di capire proprio i punti di forza della persona.
Siete qua per rivendicare qualcosa davvero o è più grande il timore di finire nella disoccupazione in un periodo così nero per il mercato del lavoro?
Noi stiamo qua per entrambi questi motivi. Da un lato c'è una preoccupazione professionale, però questo è il momento in cui andare a rinunciare a 3.000 professionisti per il lavoro è un suicidio. Se andiamo via nel 2021 3.000 esperti del lavoro, quando poi a breve ci sarà lo sblocco dei licenziamenti, la situazione può essere drammatica. Ci saranno persone che non saranno seguite.
E vedremo se il prossimo governo ascolterà le loro rivendicazioni. Noi ci fermiamo qui. Buona serata.